Eccolo qua. A parte che sei abbronzatissimo, sei uno strafigo pazzesco, ma...
No, e poi non è un fake questo qua, l'intelligenza artificiale va che robe combina.
No, perché questo mo qui adesso è qui, ma fino a poco tempo fa adesso era in acqua, si sta preparando per gli europei in Norvegia, giusto?
Mondiali,
scusami.
Sì.
Quindi stava... però in acqua ci si abbronza.
Sì, di brutto. Infatti devo... Cioè cercare di stare all'ombra perché tra un po' con i tempi che corrono rischio che mi sbattono fuori. Torna a casa tua.
Allora, giusto per dire, no, poi tu chiudi il nostro ciclo ma inizi un'avventura bellissima. Oggi sei qua per condividere... Allora, noi siamo amici non da tantissimo, nel senso che ci siamo conosciuti qualche anno fa, ma è come se ci fossimo sempre conosciuti e ho un grandissimo piacere a stare a fianco a te perché è la prima volta che facciamo l'open toast così. Di solito è un po' un TEDx, no? Dove uno parla, ecco. E Daniele, che ha grande qualità, ogni volta che viene in agenzia mi stravolge completamente tutto, tutte le mie certezze, le mie cose qua, ed è una sfida costante. Quindi oggi sono qui a fare quello che normalmente nessuno fa, cioè un po' di domande semplici e veloci. Come si parla di sport e di disabilità, poi è un argomento che vabbè solo tu lo conosci, io farò dei movimenti con la testa, te lo dico, tipo così tutto il tempo, così almeno sono tranquillo.
Ma intanto no, devo dire che quando me l'hai proposto mi sembrava bello farlo insieme perché veramente voi, cioè, in AGA ho trovato tanto, tantissimo e tuttora, no? Nonostante poi chiaramente uno cresce, fa delle cose differenti, però siete stati quelli che avete accolto quel bambino che adesso forse inizia a gattonare tutto quanto e quindi mi sembrava bello condividere questo momento insieme perché ci credo davvero.
Insomma. E grazie. Adesso vi dico una cosa. I tempi di Daniele. Allora, noi in agenzia quando facciamo un progetto, bene o male, 3, 4, 5 mesi per noi sono tempi rapidi. Ecco, per lui tempo rapido quello è un'apocalisse. Cioè, lui quando dopo una settimana deve essere tutto a posto. Cioè, per cui è stata una sfida. Oh, ma siamo arrivati a 20.000. Capito, sono 3 settimane che stiamo lavorando. Cioè, praticamente è una cosa costante. Quindi lui è proprio sempre in performance, meraviglioso, e stare dietro di lui ti trasforma. Vabbè. Però proprio per questo motivo, perché rendi umane le cose disumane per me, volevo chiederti oggi di che cosa parliamo. Oggi parliamo di questo sport e di come questo sport si lega alla comunicazione e come la disabilità attraverso lo sport oggi si comunica. E tu sei un testimonial eccezionale per questo.
Ma io ci provo, però guarda, mi avete dato un assist pazzesco perché ho seguito quello che ha detto Sara, no? Noi siamo in un mondo che non si sa più cos'è vero e cos'è fake, il percepito conta più di quello che vivi veramente, no? Cioè veramente siamo in un momento epocale da un certo punto di vista e quindi diciamo così essere coinvolto nell'esperienza sportiva, vivere tutti i giorni lo sport, cioè nello sport non c'è il fake. Io dico spesso ai ragazzi nelle scuole, le gare di Cinautico non le fanno i profili Instagram, non le fanno i robot, non le fanno le intelligenze artificiali. Nella gara di Cinautico uno si deve mettere lì, darsi da fare e crescere, no? Al di là poi di vincere o meno. E questo devo dire, cioè lo sport ci riporta a questa... contatto col reale. Poi va bene, possiamo parlare del doping, che è comunque un modo per forzare, per rendere poco vero quello che invece è reale. Però il doping è un'esperienza di un 1% degli sportivi, di un 1% di, e forse di uno 0,1% di tutte le persone che nell'ultimo mese ha messo un paio di scarpe da ginnastica per correre, perché già quello è essere sportivo, no? E allora questo contatto col reale che a volte sembra si stia perdendo, ecco, lo sport secondo me è un grande mezzo, ma lo vivo tutti i giorni, cioè è la prova che la realtà esiste e noi dobbiamo aggrapparci a questa realtà, dobbiamo rivendicare questa realtà, perché poi un'altra cosa che dico spesso nelle scuole è: io le medaglie non le ho comprate su Amazon, cioè su Amazon compri quelle di qualcun altro, quindi vivi l'esperienza di un altro. Vivere sul fake, vivere sul percepito vuol dire tendenzialmente barattare il tuo tempo per creare un'esperienza reale magari per qualcun altro. Ecco, lo sport è l'esperienza reale che tu vivi che ti cambia. Il fake è difficile che ti cambi, mentre l'esperienza reale, il mettersi in gioco, al netto di tutti gli strumenti che ci sono e che è giusto usare nel modo corretto, per me è questa cosa qui, cioè rivendicare il reale e pretendere la realtà al dispetto del fake.
Già. Ascolta, già che ci sono, ho dato per scontato che parli di sport. Beh, lui sapete, io dillo tu, io me ne devo leggere. Hai fatto 22 ori mondiali, sono diventati 22 e
22, sì.
adesso sono
Estro mesi
ancora.
sono i mondiali, non
Vediamo,
diciamo
ok.
niente.
25 europei, insomma, tu ne, di medaglie ne prendi. Ecco, dietro di noi in questo momento c'è un'immagine che tu non vedi, anzi, ogni tanto devo fare
Faccio
così.
finta, aspetta.
Esatto. No, perché qualcuno entrando non si è accorto che lui non è vidente, no? E diceva: "Ma dov'è Daniele?" E diceva: "Quello lì, no, ma quello lì no, è troppo figo, non è possibile." Allora,
Portare il cane guida,
il
devo
cane
farmi il
guida.
cane guida.
Allora, dietro di te in questo momento c'è un'immagine con tre personaggi, ecco, e sei in mezzo a due donne. Una è una ballerina abbastanza famosa, Simona Azzori, poi abbiamo Bebe, che tutti conosco, e ci sei tu. Che cosa rappresenta questa immagine? Vabbè, ognuno ha il suo modo di vederla, ma come mai oggi bisogna diventare super sportivi per portare certi temi legati magari al mondo della disabilità, ma in particolare dello sport? Cioè, che cosa c'entra la notorietà con questo? In che modo sono legati?
Ma guarda, io ti dico, secondo me la disabilità deve tantissimo allo sport. Queste storie e comunque il parlare di disabilità, senza lo sport sarebbe molto più complicato. Cioè, non so, avere il permesso da una redazione di scrivere un articolo di una persona che ha una disabilità, se non c'è dietro un'impresa sportiva o comunque un contesto sportivo è molto più difficile. Quindi noi, diciamo così, paralimpici, dobbiamo molto allo sport. Lo sport ha cambiato, cioè, la percezione della disabilità. Adesso arrivo poi a Simone Bebe, cioè, pensiamo a Bortuzzo, Manuel Bortuzzo. Lui ha avuto un incidente, gli hanno sparato, è finito in carrozzina. La seconda cosa dopo avergli salvato la vita è stata quella di dirgli: fai sport, vai a fare sport. E quindi si è creato tutto come dire, cioè, non dico che quasi gli venga detto: oh, beato te che ti è successa sta roba così, però voglio dire, c'è veramente lo sport ti dà quel rovescio della medaglia che negli anni 80 una roba del genere era una cosa da dai il tuo 5 per 1000 con l'immaginetta che se non li dai vai all'inferno, ti devi sentire in colpa. Ecco, lo sport ci ha permesso un approccio diverso alla disabilità, e secondo me questo sta continuando, sta crescendo il fatto di appunto di Bebe, cioè Bebe è in continua crescita, no? Simona che ha fatto delle cose incredibili e continua a fare delle cose incredibili. Secondo me lo sport può permetterci, ci sta già permettendo di rendere trasversale il concetto di disabilità. Cioè, la disabilità prima era, noi eravamo, cioè, quando io ho iniziato a sciare sull'acqua, no? Io ho iniziato a sciare sull'acqua, mi hanno chiamato questa persona e ho detto: guarda, vieni, c'è questo gruppo di disperati che fa shinout. Dicono: c'è uno senza una gamba, c'è uno in carrozzina, c'è quello senza una mano. Mi fa: manca il cieco e siamo al completo. Quindi ho detto: manca il cieco, non ci vedo, vado. Però noi eravamo quei disperati che la domenica mattina alle 7 del mattino con la barca più scrausa che c'era, perché ai disabili non puoi mica dargli la barca con la figa, no? Gli
No.
dai quella che anche se si rompe dice: vabbè, fa il paio con loro, no? E quindi eravamo questa roba qui, ma fino a
Certo.
non tanto tempo fa, e prima addirittura ci sopprimevano, voglio dire. Quindi l'evoluzione è stata incredibile ed è stata supportata dallo sport, ed è stata, diciamo, secondo me, anche proprio resa accattivante dallo sport, no? Cioè, quello che tu comunque puoi fare vale molto di più di quello che non hai. Secondo me Bebe e Simona, nonostante poi ci sono tante polemiche, nel senso che poi ma voi avete questo, c'è sempre quel dire: ok, è successo a voi, voi siete fortunati, gli altri invece non vengono considerati. Invece non è vero, perché comunque si parla di disabilità molto di più. È chiaro che non tutti sono Bebe Vio, ma non tutti sono Cristiano Ronaldo, non tutti sono, voglio dire, Cesare Cremonini, cioè tutti si approcciano a una cosa, però è anche grazie a personaggi come loro, personaggi comunque che scelgono anche un po' di condividere i propri successi per farne una medaglia un po' più grande, un po' più utile, che la percezione della disabilità è completamente cambiata.
Bene. Allora, già che ci sono, io ho qua in mano il tuo libro. Sì, perché Daniele ovviamente non è che si ferma lì, dice: vabbè, sono campione del mondo, faccio gli europei, salto, faccio, mi metto a scrivere pure il libro. Tra parentesi, quando lui scrive i libri, non è che li scrive con apparecchi, cioè, oltre a sai usare tutto, quello sì. Però lui usa un computer come tutti, normalissimo, e quindi lui si sfida anche mentre lo scrive il libro, per cui adesso non so in che modo l'hai finito, ma io che ho lavorato un po' con lui, ce lo vedo con questo sistema che è normalissimo, che c'ha un dettatore, però...
Una voce sensualissima, tra l'altro.
Sì, sì. Lui sente i vocali a 5-6 volte la velocità, giusto?
Sì, più o meno.
Più o meno, una roba sì. Del genere. Ogni tanto pensavo che fosse tipo una microspia che ci spiasse, invece no. Vabbè, insomma, arriviamo un po' al tema del libro. Perché c'è una bellissima cosa che hai fatto quando... Tanto perché l'hai scritto, scusami. Ma poi volevo leggerti una roba. Lui ha fatto una lettera, ha scritto una lettera allo sport. Dopo dici quando l'hai scritto e tutto il resto. Io ho preso un pezzettino che è l'intro, che mi ha molto emozionato. Anche se non mi puoi vedere, sto piangendo. Caro sport, ho deciso di scriverti come si fa ad un amico, come se tu esistessi in carne ed ossa. Sto cercando nel cuore le parole giuste per trasmettere la mia stima, la mia gratitudine e tutto l'amore che provo per te. Non è facile rivolgersi a un'entità così grande. Sei un dono a vantaggio degli umani, perché possano dimostrare il proprio valore, il bene e le proprie qualità. Come la musica, la poesia o l'arte, sei un'ancora di salvezza che permette a tutti noi di elevarci, esaltarci e lasciare qualcosa a chi verrà. Ecco, tu, caro sport, sei la dimostrazione che il bene c'è, come un bambino che ride, come una giornata di sole, come un abbraccio da chi mi vuole bene, sei la manifestazione più vera del fatto che l'uomo, se vuole, sa essere straordinario. Mi sento un po' Paolo Bonolis adesso, un po' la D'Urso. Allora,
ma l'ho scritta
Daniele,
io.
Caro Daniele, dammi il faro. Caro Daniele, tangiamo. No, però, caspita ragazzi, che rapporto è questo con lo sport? Incredibile. Intanto sì. Quando è che l'hai scritta?
Io, guarda, l'ho scritta perché c'era questo, il Comitato Paralimpico mi ha coinvolto in questa cosa, c'era una lettera, no? Scrivo una lettera a una persona, il Festival delle Lettere si chiama Milano, tra l'altro un bellissimo evento, e io ho pensato, sì, la scrivo a mia madre, ma tanto mia madre, la sento tutti i giorni, cioè non è che a mio padre, vabbè. E allora ho pensato proprio di scriverla allo sport, perché per me è come se ci fosse, cioè è tra di noi, no? È molto più dentro, chi lo vuole lo può ospitare in qualunque momento. E poi nella costruzione del libro si arriva, sai, ringraziamenti, tutte queste cose qua, e ho pensato, ho detto, ma non posso dire grazie allo sport, ciao, è un po' troppo riduttivo. E quindi ho pensato di ampliare la lettera e di metterla, perché io sono convinto che veramente lo sport è veramente tanta roba, cioè lo scrivo lì e l'idea di metterla, questa lettera, nel libro è proprio quella di rafforzare ancora di più sia quello che ha voluto dire per me, ma poi proprio di, come dire, mettere un po' la pulce nell'orecchio a chi legge il libro dell'importanza dello sport per noi, se noi non ci abbiamo più tanta voglia, per i nostri figli, per le persone che conosciamo, e soprattutto per renderci conto che quando c'è lo sport di mezzo vale la pena, no? Magari darsi più da fare per organizzare un evento sportivo, darsi più da fare per valorizzare i talenti sportivi, perché è un bene troppo importante e lo diventa sempre più, cioè in questo mondo in cui l'essere umano veramente fa fatica a riconoscersi il vero dal finto, non capiamo più cos'è vero e cos'è finto, ecco, per me lo sport sarà ancora di più fondamentale nella crescita dei ragazzi e anche nella crescita dell'adulto, perché ognuno di noi non smette mai di crescere.
Guarda, proprio questa cosa qui che dici dei ragazzi mi dà un aggancio interessante. No, stavo notando, lo scrivi anche tu, insomma, che c'è un dato scientifico interessante di come vengono vissuti gli ambienti, per esempio, le palestre negli ambienti scolastici, no? Solitamente, qui abbiamo un po' di insegnanti, ecco, te lo dico, giusto, qualche insegnante, c'è un'associazione sportiva, c'è il basket, siamo noi là in fondo, gli amici del basket là in fondo, insomma c'è gente che comunque ha a che fare con l'educazione, con lo sport, abbiamo anche qualcuno, ecco, a proposito, ricordami una cosa Dario, dopo ti devo chiedere una cosa, quello lì è quello che fa il manifesto grosso del palazzo della Yamamaya. Yeah, yeah. Ha disegnato le mutande di Ronaldo, ha detto che erano bruttissime. dopo parliamo. No, la questione è questa. Ma tu che giri le scuole, che sensazione hai? Cioè, dal 1909, mi ricordo, ho segnato questa cosa, a oggi, pensate che c'è un dato quasi scandaloso, ma anche strano, interessante, che in Italia si faceva, l'avevo segnato qua, nelle scuole, nel 1909 le scuole di primo grado si faceva solo un'ora di ginnastica, si faceva un'ora di ginnastica al giorno. Nel 2019 è già tanto se ne fanno due alla settimana.
Sì, sì. Sì, dobbiamo farci un esame di coscienza tutti su questa, su questo aspetto, perché poi fare sport è un casino, cioè chi ha una società, appunto società sportive dilettantistiche, mandi le email, no sì, non so, voglio fare sta roba, chiamo il comune, guarda, deve chiamare domani dalle 9 alle 9.02, c'è il funzionario e poi chiami alle 9, no è occupato, ma poi alle 9.02 il tempo è finito, cioè è una guerra continua, no? È una guerra continua nella quale fare anche il dirigente di una società sportiva, faccio tante cose col CSI, faccio tante cose col CIP, cioè non, è veramente un casino. E dall'altra parte la percezione del movimento dei ragazzi è cambiata, cioè adesso un ragazzo se fa 3 ore di sport alla settimana ci sembra che faccia sport, ma lo sport è tutti i giorni, tutto il giorno per un bambino, cioè il bambino cresce muovendosi, cresce sperimentando il proprio corpo e tutto quanto, quindi questa aderenza al movimento, alla capacità di muoversi così si sta un po' perdendo e la scuola chiaramente ne subisce le conseguenze, perché essere un professore di educazione fisica adesso è un casino, cioè la tua materia è sempre quella che conta meno, è sempre quella, ma c'è italiano, educazione fisica, oppure la palestra.
Se c'è una perdita in palestra.
Esatto, c'è un problema di riscaldamento in palestra, vabbè ci penseremo, se c'è una perdita di, non so, un problema di temperatura in presidenza, il giorno dopo c'è già l'idraulico, no? Però la crescita dei ragazzi è in palestra, cioè non è in presidenza, e questo noi dobbiamo ricordarcelo, cioè se è veramente un luogo per crescere anche la scuola, bisogna potenziare i luoghi in cui i ragazzi crescono, e crescono per esempio in palestra, crescono in un campo sportivo, crescono quando si mettono in gioco, e noi purtroppo si parla molto dello sport, il valore dello sport è incredibile, perché rispetto delle regole, rispetto dell'avversario, la sconfitta e tutto quanto, poi però anche i genitori a volte, no? Cioè, no, mio figlio non può fare la capriola, perché se no, se fa una capriola, figurati, negli anni 80 infatti sono tutti morti che si facevano le capriole, no? Però è questa, oppure il ragazzino che no, non porto la roba di ginnastica, non c'ho sbatti, no? I professori mi dicono, ma perché i ragazzi quando c'è l'ora di educazione fisica dicono non c'ho sbatti?
Sto guardando mia figlia adolescente che cita non c'ho sbatti costantemente.
Esatto, no? E quindi è questa roba, solo che poi quando tu vai a un colloquio di lavoro, cioè non è che puoi dire no guarda oggi non c'ho sbatti, torno domani, perché prendono un altro al posto tuo e poi tu non lavori e la colpa che non lavori è del fatto che ci sono pochi posti di lavoro, la crisi, cioè quindi noi siamo straordinari un po' a scaricare le colpe al compagno di squadra, no? O a volte addirittura a quello dell'altra squadra, ma questo scarico di questa abitudine a delegare la responsabilità passa dalla palestra che non va, passa da non c'ho sbatti, passa da no, non può fare le capriole perché sennò si fa male, passa da tutte queste piccole cose che messe insieme formano l'educazione dei giovani.
Abbiamo un'altra immagine molto bella tua, ecco questo qua. Adesso qui fai il figo, c'hai il Presidente della Repubblica a sinistra, sei a un TEDx di Castelfranco Veneto e stai volando.
Allora, per fare la foto col Presidente della Repubblica
è un selfie?
Ho dovuto fare il disabile, c'erano 300 persone in coda e c'era anche uno in carrozzina, quindi ho detto dai c'è anche lui in carrozzina, non può, cioè, è stato quindi.
No, e qui comincia a diventare interessante il tema della comunicazione, cioè qui se non sei un figo pazzesco non ti chiamano, com'è la storia? Cioè adesso qui devi essere supereroe per arrivare a fare quello che fai tu e quindi puoi sfruttare questa notorietà anche per dire altre cose?
Ma guarda, io son convinto che tutti siamo uno straordinario insieme di cellule, che è un po' quello che a volte mi pesa, no? Dice, voi avete una forza, oppure questa forza secondo me ce l'abbiamo tutti, è un po' il senso del titolo del libro, no? Cioè il vento contro è una cosa universale, quindi io sono convinto che ognuno di noi ce l'abbia, questo essere figo, va solo scoperto sicuramente quando magari è una problematica, quando è una situazione che ti tira giù, hai ancora più la necessità di scoprire cosa ti serve per risalire, quindi questo probabilmente sì. però sicuramente dall'altra parte andare in certe situazioni, essere in certe situazioni è fondamentale perché fai molto più, come dire, impatti molto di più, hai molto più la possibilità di influenzare un po' il pensiero comune. Prima voi parlavate giustamente dei social, quanto può diventare verità un video ultra condiviso, un video virale, a quante persone arriva un video virale? Allora dobbiamo fare in modo che questa viralità diventi una viralità positiva, diventi una viralità utile a noi, alla nostra cultura, per generare, diciamo così, una popolazione, un posto in cui stiamo, un posto in cui viviamo tutti i giorni un po' più bello.
Eh certo. Vabbè, allora andiamo su un tema un po' particolare. Hai citato social network? Eh beh, allora adesso arriviamo un po' a snocciolare alcune questioni legate al mondo della comunicazione. Allora, se oggi non fossimo nel 2019, far diventare Daniele Cassioli forse sarebbe un po' più complesso. Ecco, in questo momento dietro di te c'è un'immagine con un personaggio più o meno famoso, non so se lo conoscete, lo conoscete? Chi conosce? Buffa, lo conoscete? È un giornalista molto, molto in gamba, molto divertente, che farà una cosa molto bella con Daniele, poi la dici tu, però la può fare adesso che siamo nel 2019. Anche con l'Open Toast abbiamo questa opportunità. Abbiamo il podcast, non so, sapete cos'è un podcast? Più o meno? È una roba che si sente in audio. Ecco, gli audiolibri sono sembrerebbe essere una novità, di questo secolo. In realtà è solo il canale in cui questi audiolibri si possono utilizzare che sono più funzionali adesso, perché già negli anni 60 si leggevano i libri, si registravano sui dischi o in radio, si sentivano dalle radio, eccetera. E mentre adesso con un telefono che c'hai in tasca te lo puoi sentire mentre sei in macchina, mentre stai facendo sei in vacanza, te lo puoi sentire in ogni luogo. Quindi il canale è attaccato a te. E quindi cose tecnologiche come l'audiolibro, i social network, eccetera, ti consentono di arrivare in luoghi dove prima non potevi arrivare anche con un libro come il tuo. Quindi, che influenza ha, che impatto ha la tecnologia nel tuo modo di comunicare? Per esempio, con un audiolibro letto da Buffa?
Tantissimo, tantissimo, infatti proprio per quello ho voluto che fosse lui, non dal primo perché all'inizio ho pensato a diverse cose, invece poi mi affascinava l'idea che fosse lui a leggerlo, perché la cosa straordinaria è come se tu hai fatto una torta, no? Cioè tu hai fatto una torta buona, la togli dal forno, è già molto buona, perché il libro è bello, scritto bene, tutto quanto, però è già molto buona, però adesso hai la possibilità di guarnirla, no? Di ancora più magari metterci una piccola aggiunta che può diventare quell'aggiunta che la rende la torta speciale che prima era una torta normale. E io ho voluto fare questo, cioè, grazie a Federico che si è reso da subito disponibile, per leggere il libro, ma può renderla una torta che arriva a più persone, può renderlo un prodotto completamente differente, può renderlo un prodotto di integrazione, no? Prima c'erano i libri per i non vedenti, ci sono ancora, però perché pensare a un libro per i non vedenti quando si può fare un libro, punto. Cioè un audiolibro è un audiolibro, cioè letto da Federico Buffa ha un valore sicuramente ancora più di significativi, cioè significativo e almeno per quanto mi riguarda anche di orgoglio, perché comunque l'ha letto prima il libro, non è che l'avrebbe letto così senza
Certo.
conoscerlo e quindi vuol dire che gli è piaciuto, ma il fatto che lo legga lui rende ancora più, questa torta può diventare ancora un po' più universale e c'è bisogno di rendere, secondo me, la disabilità ancora più universale di quanto lo sia, perché magari chi mi vuole bene, chi mi conosce, chi ha sentito parlare di me, chi mi ha visto in qualche trasmissione, mi ha sentito in radio, il libro se lo prende, però in questo modo lo può prendere anche uno che magari segue Buffa, ma di disabilità non sa niente. Quindi è questo il senso in generale, secondo me, della comunicazione, dell'opportunità che hanno i social adesso, che danno i social ora, proprio di creare un'universalità su un concetto che ci sta a cuore. E prima questa cosa non era così possibile, anzi era impossibile.
Oltretutto, stavo pensando anche a questo aspetto. Se Se è uno dei molti casi in cui la tecnologia, io ti vedo al telefono, tu sei peggio di mia figlia, cioè se tu stai 24 ore su 24 al telefono.
Sei un'agonia.
No, nel senso che è uno strumento veramente in questo caso, no? Cioè ti fa veramente realizzare, vivere concretamente a contatto non con la tua disabilità ma con la realtà che citavi tu prima.
Sì, sì, ma io racconto spesso, no? Dico, cioè tu prova a pensare al rapporto con una ragazza, no? Cioè prima, negli anni, ma nel 2005, non nel 1400, no? Io usavo il Braille, quindi se io volevo scrivere una lettera a una ragazza, dovevo scriverla in Braille, poi non so, mia madre, qualcuno doveva scriverla a penna, io devo portarla a una persona che, una persona dice, guarda, l'ha scritta mia madre, cioè io l'ho scritta, mia madre l'ha tradotta, adesso te la do. Tu pensa quanto possibilità c'erano di uscire con questa qui, no? Che diceva, ma questo come è messo? Mi manda la lettera che ha scritto sua madre, no? E non parliamo se ti voleva rispondere, perché lei te la scrivo, poi tua madre te la scrive in Braille, cioè quindi cioè, non si quagliava, cioè, era un disagio. E quindi cioè, la tecnologia ha questo pregio, cioè ha questo vantaggio di unire, di per me, per noi, per chi non vede è stata una roba pazzesca. Noi non abbiamo neanche lo sbattimento di doverti prendere l'iPad, no? Perché dici prendo il tablet che ha lo schermo più grande, a noi lo schermo non ce ne frega niente, quindi usiamo comunque, io uso Netflix, uso tutto con il telefonino, tanto l'importante è che abbia l'audio, però è una roba veramente epocale, cioè questo passaggio qui è una roba per noi, per me è molto importante, per tutti noi è molto importante, al netto che, e questo lo dico sempre, dietro a uno strumento ci deve essere una persona, quindi a volte mi fa un po' paura perché chi non vede è alla ricerca dell'ausilio, dell'ultimo ausilio, dell'ultimo minuto, e poi magari non fa fatica a salire le scale da solo. Quindi noi dobbiamo crescere come persone, a quel punto la tecnologia è veramente l'arma in più che tu hai.
Ciao. Allora, per arrivare un po' al punto di svolta, tu utilizzi spesso, ecco, il libro l'hai scritto anche per un motivo, cioè insomma quello, tu hai una Onlus, probabilmente adesso la amplierai, la modificherai, farai anche, ci saranno evoluzioni, perché ovviamente ti occupi di qualcosa che ha a che fare anche col mondo e la realtà in cui sei, che cerchi di migliorare tutti i giorni portando un contributo. Ecco, la cosa che mi colpisce sempre è che lo fa lui, che non ci vede, e io lo faccio molto meno, per cui questo mi fa sempre abbastanza sorridere, quindi sono più fortunato io a star vicino a te che viceversa comunque. E dietro di te in questo momento c'è un'immagine molto bella di te a Facebook Italia, ok? Quindi, Onlus, libro, Facebook Italia, e quindi anche aziende, ecco, in che relazione stanno con te? Cosa cerchi di fare con queste aziende e con questa Onlus e con il libro? Insomma, questo macchinino che hai messo in piedi è interessante, insomma.
È molto interessante, è anche un casino da gestire. Beh, intanto il libro ha il senso di portare un po' questo messaggio che va al di là della cecità. Cioè, a volte io mi fa un po' paura, ma lo dico con tutta veramente l'idea di mettere un'idea sul tavolo, no? Cioè il Paralimpico parla e ce l'ho fatta io che non ci vedo, allora voi dovete fare il doppio, no? Invece il vento contro, il libro si poteva chiamare Beati voi che ci vedete o Io sono cieco voi no, non lo so, ma il senso del vento contro è la difficoltà universale, cioè l'uomo è limitato dalle difficoltà e io le rispetto tutte, cioè non è che la mia è più importante della tua o di quella di ognuno di noi, cioè per un ragazzino che sogna di giocare nell'Inter rompersi una caviglia è peggio a volte, no? Che finire in carrozzina per un altro che magari fa l'impiegato, ma veramente, cioè non è il problema ma è come noi ci rapportiamo al problema che rende un problema una possibilità di crescita oppure il motivo per cui magari smettiamo di sperare. E quindi da questo nasce il vento contro insomma è un travestito di crescita personale, cioè un libro mascherato, è un romanzo, ma chiaramente parla un po' della crescita personale, quindi questa crescita personale la sto portando un po' nelle aziende, la sto portando un po' dove è possibile, perché sicuramente quando tu parli alle aziende parli della disabilità, fai cultura, quindi si fa sempre cultura e allo stesso tempo si cerca di riflettere sul noi, cioè quando l'essere umano accetta se stesso, fondamentalmente da lì parti, no? A crescere, da lì parti a conoscerti davvero. E oltretutto devo dire che molto spesso noi siamo focalizzati su quello che non abbiamo, su quello che ci manca, su quello che avremmo potuto avere che non è accaduto, ecco. A me è successo un sacco di volte, mi succede tuttora, lui non vede, questo non lo può fare, eccetera, eccetera. Invece lo straordinario, cioè le cose straordinarie accadono quando ognuno di noi, come dire, inizia ad apprezzare e valorizzare quello che ha. E d'altronde, non per fare filosofia contemporanea, ma un essere umano che non si realizza è un'occasione persa per tutti, cioè non solo per se stesso, ma un'occasione persa per chi gli sta intorno, per i colleghi, per la famiglia. Cioè una persona che non sta bene è come in una squadra, no? Se tu hai il bomber su cui punti per vincere la partita che ha problemi a casa, è ovvio che tutta la squadra perde un'occasione, no? Tutta la squadra ne esce un po' sconfitta, sicuramente meno forte. Quindi questo senso di volerci più bene, di accettarci per quello che siamo, non solo per noi stessi, ma anche per dar qualcosa di bello anche agli altri, mi ha portato ad andare un po' di più anche nelle aziende. E la cosa fighissima è che le aziende credono anche nel lavoro con la Onlus. Sarà che glielo insomma, io quando ne parlo di questa cosa mi accendo, quindi sicuramente questo aiuta, però molte aziende ci sostengono con la Onlus per tanti motivi. Il primo è quello che dicevamo prima, cioè c'è una sfiducia per chi ci sta sopra, no? Cioè il cittadino non crede nel politico, l'impiegato non crede nel capo, il genitore non crede più nel professore, cioè ormai non crediamo più in chi in teoria cioè non crediamo più nelle persone alle quali dovremmo affidarci. E quindi creare un progetto in cui l'azienda fa vedere anche al dipendente che si sbatte, per usare il termine di prima, comunque si adopera per migliorare un pochettino il mondo, dà anche quel sapore un po' di credibilità, quel sapore un po' di responsabilità collettiva che troppo spesso manca. Perché poi cos'è? I politici fanno tutto schifo, allora beh, la cartaccia la butto per terra, tanto a Roma non fanno neanche la differenziata, quindi chi se ne frega della mia cartaccia, no? Quindi noi ci si responsabilizza un po' tutti quando non crediamo in chi ci sta, se vuoi, no? E quindi la cosa bella è questa sinergia che si crea, che si è creata, e devo dire che, a parte essere stupenda, quando siamo insieme, ho fatto un po' di cose ultimamente, sembra di entrare un po' in una dimensione parallela di emozioni, perché poi senza le emozioni, insomma, si fa poco.
Grazie. Allora, a tal proposito, prima di andare a chiudere, allora, siccome io sono molto curioso, un giorno ho visto un video dove lui era tipo una banca, non mi ricordo, comunque era un'azienda. E lui cosa ha fatto? Ha fatto un giochino molto simpatico, non so se vuoi farlo, vogliamo farlo, proviamo?
Lo facciamo?
Dai, facciamo.
Siete assicurati?
Ah sì, assicurati. Allora, siccome il suo mondo lo possiamo raccontare, raccontalo, cioè facciamo un esperimento qua, non era mai successo l'Open Toast, tanto con lui è sempre la prima volta, chi se ne frega. Non abbiamo le mascherine, ma...
No, però voi potete chiudere gli occhi, io vi tengo d'occhio.
Allora, che facciamo?
Potete chiudere gli occhi...
Allora, io controllo, eh?
Esatto, Luciano controlla, vedi che sei un paraculo, così dici, almeno io non devo chiuderli. Voi chiudete gli occhi, vi potete alzare in piedi.
Ok, aspetta, mi sono incastrato.
Occhi chiusi.
C'è qualcuno che non chiude, insisti.
Occhi chiusi.
Ok.
Ha invitato l'associazione dei sordi.
Abbiamo invitato allora, io.
Occhi chiusi, adesso potete fare un giro su voi stessi di 360 gradi.
Sì, quasi tutti.
Ok. Potete anche scambiarvi di posto con la persona che avete accanto a voi.
Occhi chiusi.
E giù le mani soprattutto.
Giù le mani, ammazza quelli lì. Guarda, guarda, hai ragione, meglio dirlo. Ok. C'è uno che si sta strusciando.
Ok, adesso toccate bene con le mani.
Occhi chiusi.
Vi state per sedere, quindi toccate con le mani dove vi siederete e potete sedervi. Ho sentito urli strani. Tutti vivi, nessuno infortunato. Potete aprire gli occhi. Ci facciamo un bel applauso. Ok.
C'è uno che ha dei vestiti che non aveva prima. Ha capito male.
Esatto. E niente, questo è un po' lo stare in quella che è la nostra condizione. Voi avete la fortuna che potete scegliere di starci o non starci, però è bello quando, insomma, uno quando il fare vince sul non fare, secondo me tutti ne usciamo arricchiti. Quindi è una bella esperienza. Volevo solo dire che Io sono un po' di corsa perché domani sarò all'aeronautica militare a Pisa.
Lui adesso parte, tutto adesso prende, va.
Però ci sono all'angolo, non so quale angolo, comunque
destro,
c'è la possibilità di acquistare il libro.
Dove c'è lui che fa col dito così, che tu non vedi,
esatto.
Beppe. Lui è il suo accompagnatore ufficiale. Ciao, un applauso a Beppe!
Sì.
L'uomo che lo accompagna ovunque.
Ovunque.
Si vede perché è abbronzato come te, per cui.
Sì, però è anche, come dire, è veramente sempre sotto pressione che gli rompo le scatole in tutto e per tutto, ma lui è un santo.
È il tuo orologio vivente.
Esatto, e quindi i libri sono già firmati proprio per il fatto che io dovrò scappare, però cioè, potete prenderlo se vi fa piacere, il ricavato va all'associazione, il costo in teoria è di 15 euro, poi nessuno viene picchiato se vuole lasciare di più all'associazione. Abbiamo un bel appuntamento con l'associazione a fine mese,
sì,
a fine giugno all'Idroscalo di Milano e poi in Expo alle Olympics, che è un camp con una ventina di bambini non vedenti provenienti da tutta Italia. Sarà un delirio, sarebbe stato meglio averli muti perché i bambini che non vedono parlano un casino, però insomma, se seguite anche i miei canali social, il sito e tutto quanto, io
www.danielecassioli.it,
esatto, che è seguito e magistralmente tenuto da Agam,
certo, Marchetta
Marchetta Mariale, quindi ci sta. E facciamo vedere insomma tutto quello che facciamo con questi bambini, ed è l'inizio, questa roba qua siamo solo all'inizio, quindi piano piano l'idea è di crescere sempre di più e di rendere naturale lo sport per chiunque, a maggior ragione se sono persone che non vedono.